ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie ad Alessandro Carucci, quest'oggi per la parte tecnica, con Silvia Giovarrosa in regia. Oggi è Giovedì Santo, inizia il Triduo Pasquale e questa è una trasmissione del Mondo alla Radio particolare, una giornata che segna l'inizio del sacerdozio. Tra qualche minuto, intorno alle 17:50, ci collegheremo con la Basilica di San Pietro per seguire la Santa Messa in Cena Domini, che sarà presieduta dal Cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio. E per celebrare questa giornata, noi oggi parliamo di un libro che ha scritto Don Davide Banzato, Tutto ma prete mai, della edizione PM e Nuovi Orizzonti. E noi siamo proprio in collegamento con Frosinone, dove saluto Don Davide Banzato. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Oggi è Giovedì Santo, il giorno in cui tradizionalmente si fa risalire l'inizio del sacerdozio. E oggi presentiamo proprio un libro che parla di questa esperienza, di questa ricerca, di questa scelta. Il libro è stato scritto da Don Davide Banzato, Tutto ma prete mai, una storia di ribellione e d'amore, edito da Orizzonti di Luce e da PM. Ed eccoci a parlarne, Don Davide. Oggi è una giornata particolare.
Sì, oggi è una giornata sicuramente cuore per tutti noi sacerdoti nel mondo, che ci ritroviamo accanto al Vescovo che fa da pastore, da padre per tutti i sacerdoti con i quali condividiamo proprio il sacerdozio nella figura anche del Vescovo, che rappresenta il successore degli Apostoli, e si rinnovano, abbiamo rinnovato le promesse sacerdotali. È un momento in cui fare sintesi sempre di una scelta d'amore, di vita, in cui Gesù è passato nella strada di ciascuno di noi, ha fissato il suo sguardo d'amore e ci ha chiamati. Così come siamo, miseri, deboli, la parola miseria e misericordia sono molto legate, ed è bello pensare anche al motto di Papa Francesco, no? Miserando atque eligendo, nello stesso momento in cui quello sguardo ti raggiunge, ti misericordia, come dice il Papa, ma anche ti elegge, ti fa un dono, che è il sacerdozio di cui nessuno è degno e meritevole, ma è la grazia di Dio che ci abilita ad essere strumenti d'amore.
In questa giornata noi con questo libro entriamo un po' nella tua esperienza, nella tua scelta di sacerdote, e ti sei esposto raccontando anche di una scelta non facile. Ecco, perché hai messo in pubblico queste tue scelte un po' controverse, che poi ti hanno portato a scoprire invece la giusta via per diventare sacerdote?
Diciamo che è quasi un pubblico ludibrio, perché mi sono proprio messo a nudo davvero e l'ho fatto senza reticenze oggi per certi motivi molto precisi. Innanzitutto devo dire la verità, ho una storia vocazionale molto controversa, diversa da tanti altri confratelli che magari hanno sempre immaginato di diventare sacerdoti di bambini o a un certo punto hanno sentito la chiamata. Io invece ho combattuto questa vocazione, pensavo che il sacerdozio mi avrebbe tolto qualcosa, che Dio era una figura che mi avrebbe tolto la felicità, per cui dicevo, ti prego, non chiedermi questo. Oltre al fatto che ho avuto un trascorso lontano da Dio, dalla fede, anche da anticlericale per un periodo della mia vita, e direi che è successo qualcosa negli ultimi anni, perché molte volte mi hanno chiesto di raccontare la mia vocazione e ho detto di no a diversi editori. 5 anni fa, durante il percorso di Spirit Therapy, che è un percorso di conoscenza di sé e di guarigione del cuore, che Chiara Mirante porta avanti a Nuovi Orizzonti e che adesso si svolge anche online con 20.000 persone di 57 paesi del mondo, con traduzioni in 4 lingue, ha fatto una domanda durante questo percorso e ha detto: se tu avessi un anno di vita, o pochi mesi di vita e lo sapessi, scrivi 5 cose che vorresti realizzare. E io ho scritto queste 5 cose nel mio diario facendo gli esercizi concreti di questo percorso spirituale. E poi ha posto la domanda seconda, cioè cosa ti impedisce di prenderne una e realizzarla? Una di queste 5 cose era proprio voler lasciare traccia di quello che Dio aveva operato nella mia vita, pensando di essere utile agli altri, anche perché ho fatto tanta fatica a chiedermi ma qual è il sogno di Dio nella mia vita, ma cosa vuole Dio da me, ma come si capisce la propria vocazione, ma come si può realizzare quella vocazione che dà senso veramente alla vita e con un desiderio che ho avuto sempre da bambino, quello di dire un giorno vorrei girarmi indietro, sapendo che la vita è una, e non pentirmi di come l'ho spesa, e dire ok, ho fatto il massimo e ho puntato veramente a quello che aveva senso. E così ho iniziato a fare questo esercizio, in quattro anni, di scrittura di quello che Dio aveva operato nella mia vita, cercando anche di fornire a chi avesse mai letto dei criteri per confrontarsi, facendo un po' da specchio, sulla propria vita, sul proprio desiderio vocazionale, sul cercare come concretizzare oggi la propria vocazione, perché non è solamente diventare prete, suora o padre o madre, che comunque sono tutte vocazioni di serie A, non esiste la serie A e la serie B, sono tutte vocazioni di serie A. E quando ho concluso questo lavoro, l'estate scorsa, c'è stata l'occasione con PM e con Orizzonti Luce di pensare di pubblicarla. Io ho chiesto una sola condizione, quella che il testo non fosse toccato, perché era nato come un diario segreto dell'anima e che avrei consegnato forse una volta morto, ma ho pensato e mi hanno fatto riflettere sul fatto che potesse essere utile oggi ai giovani o a tante persone che volessero magari interrogarsi sulla propria esistenza. E infatti c'è anche una riflessione sul destino, sul fatto che la vita sia o no una casualità, che si possa, come dire, essere padroni o no del proprio destino, della propria vita. Questo è un po' il modo con cui è nato e è stato scritto il libro.
Don Davide, tu scrivi che sei fuggito dal seminario, cosa non ti piaceva?
Allora, io sono entrato in seminario minore con una anomalia importante, ovvero ha tirato più dei 7 campi da calcio che da altro, e dunque un pochettino come il paese dei balocchi, no? Avevo vissuto questa esperienza meravigliosa dei campi vocazionali, ero un ragazzino inquieto, stiamo parlando della prima seconda media, per cui molto giovane, e avevo questa domanda: ma vorrei fare qualcosa da grande che veramente dia senso alla mia vita, e vorrei capire qual è questa cosa. Il seminario si era proposto proprio come un percorso della seminario minore, non tanto per diventare prete, ma come centro vocazionale. E così sono entrato dicendo, beh, è il luogo giusto in cui fare questa esperienza. Dopodiché, sicuramente non è che è tutto sbagliato, tutto male, non si butta mai via il bambino con l'acqua sporca, o si fa di tutta l'erba un fascio. Ci sono state esperienze positive che ho vissuto in seminario minore, in quei quasi 3 anni, ci sono state figure anche sacerdotali meravigliose e ci sono state tante disavventure. Nel caso mio sono stato un po' sfortunato, noi eravamo 120 bambini, il sistema educativo dell'epoca, non più quello di oggi, era sicuramente non adatto ai tempi, cioè io non tornavo più in famiglia quasi ogni mese, se non avevo due occasioni per vedere ogni mese i miei genitori, poche ore, una volta tanto il sabato e la domenica veramente meno di 24 ore, e poi una volta che vengono a visitarci loro, ma senza avere mai una privacy, vivendo sempre in camerate, vivendo un po' quello che può succedere tra 120 ragazzini, dalla prima media alla quinta superiore chiusi in uno stabile immenso, ma con regole molto molto rigide, che un po' racconto esotico anche nel libro, ma ho messo veramente pochi accenni per far capire cosa ho vissuto. Quello che poi è successo è che c'è stata una rottura interiore. Sono un po', io sono abituato a essere vero, sono uscito sbattendo la porta e dicendo bene Dio, d'ora in poi io farò tutto quello che voglio io, sono io il Dio della mia vita e decido io cosa è bene e cosa è male, se per caso stessi male tornerò da te, ma se sto bene vuol dire che decido io e forse tu neanche esisti. Due, se mai esistessi e vincessi questa scommessa, tutto sarà una vita, ma mai prete. Ed ero convinto di questa affermazione. Per cui ho sbattuto le porte del seminario in questo modo, ho vissuto il fai ciò che vuoi, ho vissuto una vita, come tutti i giovani, anche di oggi, un po' tra svegolatezza, e non sono mai arrivato a certi eccessi grazie alla paura e grazie all'educazione familiare, però ho vissuto quello che San Paolo dice: il frutto, il salario del peccato è la morte. Il peccato più grande che ho fatto è aver detto no all'amore di Dio, cioè io ho chiuso la porta a Dio nel mio cuore e ho sperimentato, pur avendo tutto, amici, sport, famiglia, tutto, in realtà dentro sono lentamente morto. E quando ho raccolto le conseguenze di quella solitudine, disperazione e morte, ho riaperto un attimo il cuore a Dio e Lui subito, veramente come un raggio di luce, è venuto a illuminarmi e a farmi fare quell'esperienza di misericordia che mi ha cambiato la vita.
Don Davide Banzato, ancora un'ultima riflessione. L'amore per una donna, questo è un altro tema importante anche per la scelta di un sacerdote.
Sì, nel libro lo tratto ampiamente perché fin da bambino nelle pagine di Agio io dicevo: ma come si fa a scegliere una donna sola? A me piacciono tutte, per cui ero un pochettino così. Allora, nella normale adolescenza in cui ci si scopre. E poi quando ho dovuto scegliere se dire sì o no alla proposta del sacerdozio che il Signore ha come delicatezza, no? Fatto venire il mio cuore, il grande ostacolo per me non era il sacerdozio. Io ho già lasciato tutto per vivere a Nuovi Orizzonti, seguendo la fondatrice di questa comunità, Chiara Mirante, vivevo già il Vangelo alla lettera, cercavo di viverlo almeno, abbandonato la provvidenza, avevo lasciato il lavoro, tutto. Però era una comunità fatta di laici, consacrati laici, la maggior parte anche sposi, per cui ero fidanzato, ho avuto 3 anni una fidanzata, non pensavo di poter vivere quella dimensione che è il celibato, e anzi non la volevo. E quando però ho sentito con troppa forza e chiarezza che la mia vocazione era sacerdozio, ho dovuto confrontarmi con questa anche limitazione, che è una scelta, un anticipo dei cieli. E lì è stata una lotta lunghissima di tanti anni. Oggi posso dire questo, che sicuramente è una rinuncia che uno vive come atto d'amore e di servizio, anche per mettersi a tempo pieno a servizio dei fratelli, delle sorelle, dei poveri, dei piccoli e del ministero a cui è chiamato. Dall'altra parte c'è anche una fecondità, perché se non si vive in questo modo, sicuramente diventa uno stilicidio inutile, anche in secondo. Invece se si vive nella paternità, nella maternità che genera vita, anche cercando un equilibrio, cioè io concretamente ho bisogno di vivere in comunità, con le relazioni fraterne, con i ragazzi, con le ragazze, di avere amicizie sane, di avere lo sport, di avere intensi momenti di preghiera che ricaricano il mio cuore, gli danno pace. E poi la donazione, dove veramente eserciti un'affettività e anche una paternità, perché altrimenti se non generi vita sicuramente muori dentro. È una chiamata, è una dimensione umana che abbiamo tutti noi, e noi siamo corpo, anima e mente, siamo un tutt'uno, come dice anche la parola ebraica Leb, no? Il cuore, il centro delle decisioni. Ecco, da questo punto di vista sicuramente ogni giorno un'offerta, ma un'offerta che deve portare fecondità.
Un libro per concludere, Don Banzato. Stiamo parlando, lo diciamo per gli amici che solo ora si fossero messi in contatto con la Radio Vaticana, di un libro, Tutto ma prete mai, una storia di ribellione e d'amore, che noi trattiamo proprio nel giorno del sacerdozio, il Giovedì Santo. Un libro questo che può aiutare ognuno di noi a ripartire, sia nel campo delle scelte personali di vita, sia nel campo anche dell'amore.
Spero che possa essere un suggerimento, un aiuto per tanti, e soprattutto in questi giorni di Trido Pasquale, che ci introduce al mistero del corpo di Cristo, che è la Chiesa, dove inizia e ci inizia la Pasqua, che sia anche uno strumento nel tempo di Pasqua e di gioia e di resurrezione per incarnare quella grande vocazione alla gioia che Dio ha per tutti noi.
Grazie a Don Davide Banzato, grazie anche alla comunità Nuovi Orizzonti, dove Don Davide lavora, e naturalmente buona Pasqua. Ed ora il tema della famiglia, un tema sensibile anche in questi giorni che ci portano alla Pasqua di Resurrezione. Dopo un cammino lungo, 7 anni e 5 governi, e qui viriamo verso quella che è l'attualità sociale del nostro paese in questo periodo, il Senato nei giorni scorsi ha approvato la delega al governo per istituire il famoso assegno unico per i figli. Ne avrete amici ascoltatori sentito parlare. Sarà operativo dal 1° di luglio, con cifre variabili per le famiglie dai 100 ad un massimo di 250 euro per figlio. E allora noi abbiamo voluto approfondire questo tema così importante per la famiglia con Gigi De Palo, che è il presidente del Forum delle Associazioni Familiari. De Palo, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a voi.
Assegno unico ai figli nel Family Act a sostegno delle famiglie. Sembra che tutti finalmente sul tema aiuto alle famiglie si siano trovati d'accordo.
Questo è stato il grande lavoro di questi anni, cioè incontrare uno a uno i leader politici, metterci attorno a un tavolo, far percepire la natalità come nuova questione sociale e convincerli che l'assegno unico universale era decisivo indipendentemente dalle visioni ideologiche. Da qui si riparte, perché se sono tutti d'accordo ci può essere su questo tema un grande fronte di unità nazionale. Sul tema della famiglia, dei figli e della natalità c'è una grande maggioranza che coinvolge tutti, nessuno escluso, e questa è una bella notizia.
De Palo, ci sono voluti 7 anni e 5 governi.
Sì, mi viene da ridere perché è così, perché il comune denominatore di tutti questi anni è stata la difficoltà delle famiglie italiane a vivere il fatto che la nascita di un figlio è la seconda causa di povertà, il fatto che questo paese sta morendo perché nascono sempre meno figli. E allora silenziosamente, ma lavorando dietro le quinte, il forum è stato un po' il comune denominatore, perché cambiavano i governi ma noi rimanevamo, cambiavano le composizioni politiche ma le famiglie facevano sempre le stesse richieste. Quindi è una grande vittoria anche di quell'associazionismo che non urla ma che lavora gomito a gomito con competenza sui tavoli istituzionali e che alla fine cerca di portare tutti dalla stessa parte.
De Palo, questo significa anche nuove politiche a sostegno delle famiglie, anche di questo se ne parla da tantissimo tempo.
Io credo che l'assegno unico sia la prima tappa, innanzitutto va fatto bene. Quindi adesso, avendo una grande maggioranza, il Premier Draghi ha detto in maniera chiara che ci sarà dal 1° luglio 250 euro a figlio. La seconda fase sarà una riforma fiscale, anche di questo se ne è parlato, che finalmente mette al centro anche la composizione familiare, quindi calcoli il numero dei figli, calcoli il numero dei componenti all'interno di una famiglia. Il terzo punto sarà mettere risorse, quelle del Recovery Plan, che non a caso si chiama Next Generation e che dal 22 gennaio ha messo proprio un'attenzione particolare anche al tema dei bambini e dei giovani, utilizzando proprio la parola bambini, per una ripartenza della natalità, per finalmente anche il discorso degli asili nido e per anche il coinvolgimento maggiore delle donne dal punto di vista lavorativo, perché siamo gli ultimi in Europa. Se vengono messe insieme questi tre punti, allora possiamo dire di aver fatto un ottimo lavoro tutti insieme. Se uno dei due punti, uno dei tre punti venisse a mancare, sarebbe comunque, diciamo, non si camminerebbe spediti come invece si potrebbe camminare.
Il Senato ha votato questo assegno unico ai figli, dando la delega al governo per istituirlo. Dal 1° luglio 2021 questo assegno dovrebbe arrivare alle famiglie. Ci potrebbe essere qualche intoppo, secondo voi, del forum?
Se ci fossero intoppi saremmo tutti stupidi, perché non credo di poter dire che in una fase così difficile per il Paese ci possa essere e si possa rischiare, una volta che ha una convergenza così ampia, di creare intoppi, quando tutti quanti unanimemente hanno riconosciuto che questa legge può far ripartire il Paese. Perché? Perché se tu metti nella tasca delle famiglie italiane delle risorse, le famiglie italiane non solo fanno ripartire l'economia, ma vivono più dignitosamente, iniziano a pensare anche forse di mettere al mondo un altro figlio, perché oggi tu fai un figlio e vieni abbandonato totalmente, anzi in Italia vieni discriminato, perché con un figlio in più paghi comunque più tasse. Allora questa è una situazione folle che questa legge può mettere fine. Se non si riesce, una volta che c'è l'unanimità alla Camera, la semi-unanimità, perché ricordiamo solamente 4 persone si sono astenute al Senato, e se anche il Premier Draghi è d'accordo, l'associazionismo familiare è d'accordo, siamo tutti d'accordo, non si fa, beh allora abbiamo dei problemi come paese, però questa è un'altra partita e dovremo rifletterci.
Brevemente, anche per i nostri ascoltatori, come funziona l'assegno unico ai figli?
Fondamentalmente è una riorganizzazione di tutte le 8 misure che sono state date negli anni, che sono un po' sfilacciate, che le famiglie devono andare volta per volta a prendere un bonus piuttosto che l'assegno familiare, e vengono messe in un unico calderone, sono state aggiunte più risorse e arriverà direttamente alle famiglie con figli un assegno. Sull'entità dell'assegno noi ci fidiamo del Premier Draghi, e quando parla non è che parla a sproposito, lui ha detto 250 euro al mese per ogni figlio. Per quanto riguarda la tempistica, 1° luglio.
De Palo, in conclusione, che Pasqua si annuncia per le famiglie italiane?
Io credo che sia una Pasqua difficile come quella dello scorso anno, forse diciamo un pochino più aperta in questo senso, ma sempre una Pasqua difficile, ma anche che deve prospettarci a una risurrezione che non è solo quella, diciamo, della festività di cui parliamo, ma anche la sensazione che percepiamo è che ci sia un rinnovato desiderio di esserci, un rinnovato desiderio di poter dire la nostra, un desiderio di avere speranza. Ecco, la Pasqua porta una speranza. Noi siamo uomini e donne non del primo, non del secondo, ma del terzo giorno. Ecco, speriamo che questo terzo giorno si concretizzi anche per le famiglie italiane attraverso così un futuro che non è solo di difficoltà ma anche di speranza.
E a proposito di famiglie italiane, varata questa protezione sociale con l'assegno unico ai figli, c'è ora tutto il dibattito sul disegno di legge Zan che sembra fermo in Parlamento, e qui buona parte del laicato cattolico avanza ancora dei dubbi. Il forum cosa ne pensa?
Il forum dice quello che dovrebbe dire il buon senso, cioè che non ci sono discriminazioni di serie A e di serie B. Io ho un figlio con la sindrome di Down, mio figlio ha la stessa dignità di vita anche dinanzi alle offese o alle percosse di un omosessuale, di un eterosessuale, di un ebreo. Io credo che le leggi ci sono e vanno applicate. Le aggravanti diciamo servono solo per rafforzare alcune compagini che hanno la forza di far valere i loro diritti. Un disabile non ha questa forza, ma non per questo la sua vita è meno degna e un'offesa a lui vale meno rispetto ad altri.
Grazie, buona Pasqua anche a Gigi De Palo, che ci ha parlato di questo assegno ai figli, e quindi abbiamo voluto toccare ancora il tema della famiglia. Noi ci fermiamo qua, amici ascoltatori, in questa giornata di Giovedì Santo, 1° aprile. Vi ricordo che dalle 17.50 circa ci collegheremo con la Basilica di San Pietro per seguire e partecipare via radio alla messa in Cena Domini presieduta dal Cardinale Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio. A voi tutti grazie per l'ascolto, grazie ad Alessandro Carucci e Silvia Giovanrosa in regia, da Luca Collodi la linea tra poco alla Basilica di San Pietro.
Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM.
Ave Maria, grazia plena, Dominus.
Cari fratelli e sorelle,
nel nome del Padre e del Figlio e dello
l'ora
Spirito.
L'ora grave.
Le voci.
Suona nuovamente per la grande famiglia umana.
Si direbbe che persino
le voci.
La luna si è affrettata stasera.
Le voci.
Le voci dei papi.
Dall'archivio storico della Radio Vaticana.
Se mi sbaglio mi corrigerete.
I nostri gioielli di famiglia, i papi dell'era della radio, le cui voci sono state conservate su nastri magnetici e ora su supporti digitali. Tutti i giorni alle 19.46 su Radio Vaticana Italia. Briciole di Magistero dalle voci dei papi.
Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta.